Care colleghe, cari colleghi, benvenuti a questo nuovo episodio del podcast. Oggi affrontiamo un tema di grande rilievo per il mondo fiscale e professionale, cioè la distinzione, sempre più netta, che la prassi ministeriale cerca di introdurre tra operazioni fiscali che implicano un legittimo risparmio e abuso del diritto. E questo lo facciamo alla luce del nuovo atto di indirizzo firmato dal Vice Ministro Maurizio Leo. Il 27 febbraio 2025, protocollo numero 7, il MEF infatti ha pubblicato l'atto di indirizzo interpretativo sull'articolo 10 bis dello Statuto del Contribuente, che obbligherà d'ora in avanti gli uffici e le circolari dell'amministrazione finanziaria a uniformarsi ai principi espressi in questo documento. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire certezza e trasparenza nel rapporto tra fisco e contribuente, superando quindi ogni dubbio interpretativo che aveva generato incertezza applicativa negli ultimi anni e seguente contenzioso. La chiave di lettura di questo provvedimento è chiara: l'abuso del diritto è una clausola residuale applicabile solo quando non si configurano né evasione né frode, ma si rileva un uso distorto della legge per ottenere vantaggi fiscali indebiti, ovvero in contrasto con le norme tributarie vigenti. Tra le operazioni più dibattute e che vengono affrontate anche all'interno della circolare, pensiamo ad esempio all'affrancamento delle partecipazioni, cioè la rivalutazione volontaria del loro costo fiscale tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva. Questa operazione, disciplinata dall'articolo 5 della legge 488 del 2001 e successive modifiche, è pienamente legittima. Il legislatore infatti l'ha introdotta per favorire la circolazione delle partecipazioni e stimolare il mercato, consentendo di ridurre o azzerare la tassazione sulle plusvalenze in caso di vendita. Il problema sorge non nella rivalutazione in sé, ma nel modo in cui viene successivamente utilizzata, quindi ad esempio quando le partecipazioni vengono cedute a se stessi o a soggetti riconducibili allo stesso controllante, senza produrre alcun effetto reale se non quello fiscale di vantaggio. Questi sono i cosiddetti schemi circolari nei quali si parte da una certa situazione patrimoniale, si effettuano una o più operazioni apparenti e si ritorna poi nella stessa posizione iniziale ma con un vantaggio fiscale creato ad hoc. Come riconoscere l'abuso del diritto? Secondo il nuovo atto di indirizzo, l'abuso del diritto si basa su tre elementi fondamentali: il vantaggio fiscale in debito, quindi contrario alla finalità della norma che si è andata ad applicare al caso di specie; l'assenza di una sostanza economica, cioè operazioni che non producono effetti reali diversi dal risparmio d'imposta; essenzialità del vantaggio fiscale, cioè il vero motivo, la vera ratio dell'operazione è quella appunto di avere semplicemente tale vantaggio e nulla più. Un elemento chiave del nuovo indirizzo ministeriale è il principio di libertà del contribuente, cioè la libertà di scegliere l'opzione più conveniente tra quelle previste dalla legge. Quindi non si configura, come indica appunto questo indirizzo interpretativo, l'abuso se il contribuente rispetta la lettera o lo spirito della norma, effettua operazioni con reali effetti economici e persegue obiettivi non marginali diversi dal solo vantaggio fiscale. Nel caso delle partecipazioni rivalutate, ad esempio, il documento ministeriale precisa che la rivalutazione delle partecipazioni è legittima anche se finalizzata a ridurre la tassazione sulle successive cessioni. Tale legittimità cade solo se la vendita è meramente circolare, cioè priva di reali circostanze economiche. Ecco il punto critico, cioè se il soggetto rivaluta la partecipazione e la cede ad un altro, che nei fatti è controllato o riconducibile sempre a chi ha rivalutato la partecipazione senza la reale dismissione quindi della stessa, l'amministrazione può quindi contestare l'abuso del diritto, qualificando come indebito il vantaggio fiscale ottenuto e quindi provvedendo al suo azzeramento. Quindi, quando ci troviamo di fronte ad evasione, abuso o risparmio illegittimo, l'atto di indirizzo chiarisce che evasione è una violazione manifesta delle norme, quindi tramite frodi, simulazioni, occultamenti; abuso del diritto, quando abbiamo un uso distorto di norme rispettate solo formalmente; risparmio illegittimo, invece, è la scelta trasparente tra regimi alternativi offerti dall'ordinamento, e quindi ci si rifà al discorso della libertà di scelta del contribuente. In pratica, questo atto di indirizzo cosa ci porta? Ci porta al fatto che tutte quelle operazioni di per sé che possono collocarsi in una zona grigia devono essere considerate in realtà valide ed efficaci, laddove Da una parte vi è, come ad esempio nel caso delle rivalutazioni delle partecipazioni, queste possono considerarsi lecite se sono seguite da vere e proprie cessioni che modificano effettivamente il controllo o la struttura patrimoniale. È rischiosa invece se utilizzata in operazioni simulate o circolari, quindi senza effetti sostanziali, cioè in effetti la situazione così era prima e così me la ritrovo successivamente all'applicazione, alla scelta del vantaggio che ho voluto ottenere applicando appunto la normativa specifica. Il nuovo atto di indirizzo quindi offre uno strumento di maggiore chiarezza, ma richiede ovviamente una attenzione operativa importante, e in quanto si dovrà ovviamente raccogliere tutta quella documentazione e tutti quegli atti, diciamo, prodromici che vadano a giustificare poi le scelte effettuate, quindi che vadano a motivare quanto è posto in essere dal contribuente.